Malan, dopo un ufficioso annuncio, il ministro Alfano ha fatto un dietrofront confermando il voto per le amministrative a un giorno solo, il 5 giugno, domenica, inserita nel Ponte del 2. Lega e Movimento 5 Stelle sono insorti, ma voi come la vedete?
Ma è il solito comportamento, purtroppo, del ministro Alfano, che dice una cosa e dopo averla detta si è già dimenticato di averla detta, per cui dire che non mantiene gli impegni è persino una parola grossa. Nel suo caso, quando lui parla, non è che prende un impegno, dice delle cose, poi però non sono totalmente disgiunte dalla realtà. Sarebbe stato un fatto di buon senso, che però era indubbiamente in contrasto con aver scientificamente scelto la data nella quale è più probabile che la gente non vada a votare, per via del fatto che ci sono diversi giorni di vacanza precedenti. È stata scelta per quello, per cui sarebbe strano che prima fanno il possibile per tenere lontana la gente dalle sezioni elettorali e poi fanno qualcosa per agevolarle. Il governo Renzi non ama la democrazia, non ama che la gente si esprima, non vuole che si esprimano né i parlamentari né i cittadini, per cui meno cittadini vanno a votare e più il governo è contento. Devono saperlo tutti quei cittadini che pensano di fare un grande dispetto al governo non andando a votare. Fanno esattamente ciò che il governo desidera di più, cioè che la gente non vada a votare e che ci pensino loro e basta.
Ma secondo molti, nonostante i continui allarmismo appunto sull'astensionismo, non v'è una vera intenzione di contrastarlo, e questa è un'ulteriore dimostrazione, è così. Ma l'assenso al voto fa l'interesse della politica o no?
Il fatto che non votare sia una cosa contro è una mistificazione. Non votare vuol dire non votare. Se io, non lo so, ho dei soldi in banca e non vado ad interessarmi di come questi soldi vengono amministrati, di quanti, delle spese che mi addebitano e dell'interesse che mi danno, non è che dimostro di essere contro la banca, dimostro di avere piena fiducia nella banca. Per cui se uno ha piena fiducia in quello che fa il governo, che pensa che il governo non ha bisogno di controlli, è l'unico che fa bene a non andare a votare. Se uno è scontento del governo, se uno pensa che il governo dovrebbe fare qualcosa di diverso, o se uno, pur essendo a favore del governo, pensa che forse è meglio tenerlo un po' sotto controllo, allora deve andare a votare. Per cui essere contro la politica e non andare a votare è un controsenso totale, come dire appunto io non mi fido della banca, però lascio che facciano tutto quello che gli pare, io non controllo neppure. È follia totale. Al governo piace molto questa situazione, perché il governo Renzi, la sua strategia, come ho detto prima, è quella che poche persone vadano a votare, di quelle poche persone contano di avere la maggioranza, perché sono le poche persone cui loro magari hanno fatto dei regali spesso apparenti, dei regali elettorali, gli 80 euro, qualche bonus, qualche sconto, qualche favore, ma in realtà uno dovrebbe fare gli interessi della quantomeno della maggioranza dei cittadini.
Malan, a Roma avete ufficializzato la spaccatura in seno al centrodestra con il pasticcio Meloni-Bertolaso, ma è vero che la base del partito è rimasta spiazzata dalle scelte di Berlusconi, e lei come le spiega queste scelte?
Ma guardi, a Roma non è stata una scelta di Berlusconi, c'era stata una situazione per cui il candidato che nell'ambito dei partiti di centrodestra poteva essere, che anche in parzialmente si era fatta avanti, era Giorgia Meloni, la quale però mise il veto su Alfio Marchini perché diceva che non era di provenienza di centrodestra, e indubbiamente alla lunga le origini di Alfio Marchini non erano di centrodestra, e mise pure, non diciamo il veto, ma escluse la sua partecipazione perché era incinta e di conseguenza non riteneva di sobbarcarsi una faticosa campagna elettorale in quelle condizioni, e nessun altro al mondo tranne lei poteva giudicare su questo. Poi, e di conseguenza, Berlusconi ha cercato un candidato, indubbiamente era trovato, indubbiamente una persona valida, con grande esperienza amministrativa, con grande capacità organizzativa, che era Guido Bertolaso. A un certo punto Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno detto no, Bertolaso non va più bene, perché erano per una serie di ragioni, non stiamo a vedere. Per cui sono loro che hanno rotto l'unità del centrodestra e hanno detto no, non ci piace più Bertolaso, al quale avevano dato per iscritto e pubblicamente l'assenso, e hanno detto candidiamo Giorgia Meloni. A quel punto lì non c'era ragione, se c'è qualcuno che poteva addebitare agli altri di aver rotto l'unità del centrodestra era proprio Berlusconi. Berlusconi poi, per dare maggiori probabilità alla nostra parte, ha detto alleiamoci con Marchini, cosa che avrebbero benissimo potuto fare anche gli altri. Hanno deciso di non farlo e adesso vedremo, no, questo non è la nostra campagna elettorale, a differenza forse di altri, non è contro altri partiti di centrodestra, ma è per la città, e semmai se siamo contro qualcuno siamo contro la sinistra, siamo contro il Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni è un alleato nel lungo termine anche le comunali, e comunque alleato a livello politico, e noi speriamo che prenda tanti voti, speriamo che Alfio Marchini prenda altrettanti voti più ancora qualcuno e vada lui al ballottaggio.
Ma Malan, come potete garantire la piena governabilità nella città di Milano con l'eco proveniente dalla capitale? Lo stesso Salvini non ha fatto mancare continue frecciate al candidato Parisi in materia di immigrazione e moschee.
Non c'è nessun problema sotto questo punto di vista. L'amministrazione del Comune di Milano non è minimamente influenzata dall'amministrazione del Comune di Roma, e in ogni caso penso che al secondo turno, io sono sicuro che anche a Roma saremo tutti uniti. A Milano abbiamo un ottimo candidato, Stefano Parisi, che è candidato di tutta la coalizione e addirittura del nuovo centrodestra. Ogni città fa storia a sé, e se a Milano c'è stata una vasta convergenza sul nome di Stefano Parisi è buon segno, una buona cosa che noi dobbiamo valorizzare. Purtroppo non è stato possibile fare la stessa cosa a Roma, pazienza.
E Parisi è l'ultima cartuccia di Berlusconi. Non dovesse imporsi a Milano e con Marchini sconfitto a Roma, sarebbe l'uscita di scena dell'ex cavaliere o no?
Sono ipotesi entrambe estremamente poco verosimili e di conseguenza è ancora più inverosimile l'uscita di scena del cavaliere. Io penso che vinceremo a Milano, che a Roma andremo sicuramente al ballottaggio, e una volta al ballottaggio penso che vinceremo, per cui sono ipotesi inverosimili quelle, ipotesi opposte, incluse le conseguenze su Berlusconi.
Malan, e cosa ci può dire delle riammissioni alla corsa per le amministrative di Fassina e della Meloni?
Totalmente doverosa la riammissione di queste liste, perché i candidati erano nel numero prescritto, avevano i requisiti prescritti, le firme erano autentiche, ma il fatto di averle escluse la dice lunga su quanto sia proprio, come dire, burocratissima la nostra burocrazia. Pensi che alla lista di Stefano Fassina cosa mancava? Mancava una dichiarazione in cui il singolo candidato, quando accetta la candidatura, che è indispensabile, non posso candidare uno contro il suo volere, doveva scrivere, dichiaro di non essere nelle condizioni di incompatibilità per le quali non mi potrei candidare. Ma la cosa dovrebbe avere il suo peso se uno è incandidabile, non se dichiaro di essere incandidabile. Sarebbe come se scrivesse: io non ho scritto, dichiaro di non essere un delinquente, vuol dire che sono un delinquente. Proprio l'approccio iperburocratico ha fatto giustizia al Consiglio di Stato, meno male. C'è da chiedersi che razza di giustizia amministrano quelli che hanno tenuto fuori le liste inizialmente, senza che siano né l'una né l'altra del mio partito. Poteva persino essere conveniente che non ci fossero, magari qualcuno che non si trovava i loro candidati poteva votare per noi, ma quello che è giusto è giusto.
Un'ultima domanda, abbiamo parlato di elezioni ed ora parliamo invece di unioni civili. La scorsa settimana è passata definitivamente la legge sulle unioni civili. Qual è la sua impressione su questo?
Una pessima legge fatta passare in un modo totalmente inaccettabile. Anche se fosse stata passata una buona legge, è inaccettabile far passare una legge su una cosa così complessa, così delicata, che tocca la vita e la sensibilità di tutti i cittadini, che non hanno la stessa sensibilità, ma chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, senza che al Parlamento sia stata data la possibilità di fare anche una sola modifica. Il testo del governo è stato esaminato, non è mai stato possibile fare, al Senato addirittura non si è neppure neanche mai votato neppure una volta, se non il voto finale con la fiducia, neanche una volta, né in commissione né in aula. Alla Camera si è votato, ma erano tutti voti finti, col PD irregimentato, con la sua maggioranza due volte illegittima, e non è così che si approva una legge. Basti dire che tutta la parte che riguarda il numero maggiore di persone, cioè le convivenze di fatto, che secondo l'Istat riguarda 3 milioni di italiani con 150.000 bambini, in realtà enormemente più grande delle coppie omosessuali, basti dire che questa seconda parte ha avuto un giudizio fortemente negativo all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali. All'unanimità vuol dire incluso i senatori del Partito Democratico. Beh, passare una legge che esponenti importanti dello stesso partito ritengono scritta male, la dice lunga sulle modalità che ha questo governo in generale. Questo governo fa delle leggi dove di solito il titolo è buono, tutto il resto è pessimo. Questo è uno di quei casi lì. Era giusto, comunque necessario alla luce di determinate decisioni di organismi internazionali, dare alcuni diritti a queste coppie, ma non in questo modo, e soprattutto non diritti uguali al matrimonio, alle coppie omosessuali, e sostanzialmente nessun diritto alle coppie eterosessuali.
E voi quale modifica avreste proposto per farla passare questa legge?
Allora, intanto una esplicita proibizione della pratica dell'utero in affitto, che invece viene promossa da sentenze creative di tribunali che approfittano del fatto che questa legge, che avrebbe dovuto prendere in esame seriamente la cosa, non ha messo alcun paletto, per cui ormai ci sono solo nell'ultimo mese 5 sentenze di adozioni per coppie dello stesso sesso, alcune delle quali, essendo figli di due figli, si fa per dire, essendo adottate da due uomini, sono dichiaratamente fatte con l'utero in affitto, una donna pagata, un'altra donna pagata per farsi estrarre gli ovuli, eccetera, eccetera. Punto primo. Punto secondo, riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali, ma non parificate al matrimonio, perché non ha senso parificare al matrimonio. Il matrimonio ha la sua particolarità, perché lo dice la Costituzione, perché la coppia uomo-donna è feconda. Le coppie uomo-uomo, donna-donna sono legami che possono avere e meritare tutto il rispetto e tutto quanto, ma non sono feconde. In terzo luogo, non ci può essere una discriminazione così palese nei confronti delle coppie eterosessuali. Un uomo e una donna che hanno convissuto per tutta la vita e che hanno avuto magari due o tre figli non hanno la pensione di reversibilità. Due signori uomini che si sposano ieri, nel caso che uno muoia, oggi hanno la reversibilità. Una cosa totalmente folle, irragionevole, inaccettabile.